Allora, le 11:30 in punto, come annunciato siamo al telefono con Guido. Buongiorno, ci senti bene? Come stai?
Benissimo, vi sento perfettamente. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Benissimo, allora ritorniamo con te quest'oggi, diciamo, per prendere le mosse da questo incontro a cui partecipi domani insieme a tante e tanti altri in quella del Cinema Palazzo, e da lì partire per fare un po' il punto su questa relazione che sta diventando sempre più problematica fra l'informazione mainstream e l'operato dell'estrema destra in Italia. Allora, direi di cominciare anzitutto dal titolo dell'incontro di domani, che è Fascismo Mainstream, lo sdoganamento a reti unificate dello squadrismo. Ecco, che cosa avete inteso con questo titolo intanto?
Beh, diciamo che io sono tra gli ospiti, sì, in realtà, quindi dirò e dico quello che io intendo, certo, con questo tipo di tema, nel senso che magari, come dire, chi ha organizzato la cosa ha un'idea più precisa nel merito del titolo. Perché dico questo? Perché io credo si debba comunque fare una certa attenzione quando si osservano i fenomeni, diciamolo per capirci, così insomma non siamo ambigui. È già successo in questo paese in modo molto, molto evidente quando una nuova destra si è annunciata oltre 25 anni fa sotto le insegne con il volto di Silvio Berlusconi. Qualcuno, quelli un po' più vecchiotti tra noi, ricorderanno come all'epoca si disse che in qualche modo Berlusconi, le sue televisioni inventavano qualcosa, creavano un paese a propria immagine e somiglianza, per poi, per farla breve, diciamo, chiedevano a quello stesso paese di dargli il voto nel momento in cui lui fece la famosa discesa in campo. Credo che a molti anni di distanza, mentre in realtà siamo per certi versi ancora immersi in quel mondo che lì per la prima volta, diciamo, si è visto in evidenza, insomma, quello della spettacolarizzazione della politica, della forte personalizzazione, della trasformazione dell'informazione in una specie di evento con le caratteristiche appunto dello spettacolo, eccetera eccetera. Alcune caratteristiche che ritornano e che io credo tornano anche nel modo in cui i media si occupano oggi del nuovo neofascismo. Beh, però ci siamo resi conto di qualcosa, che in realtà nel caso di Berlusconi, ad esempio, quello che veniva raccontato dall'impero mediatico del Cavaliere era un'Italia che esisteva, era un'Italia che semmai non si era mai rappresentata elettoralmente, ma che per molti versi si era andata definendo, un'Italia che non era quella diciamo dei grandi partiti, che poteva essere fino a quel momento democristiana o di centrodestra prima che il termine fosse nato, eccetera eccetera. Tutto questo per dire cosa? Che dobbiamo fare una certa attenzione nel considerare che il fenomeno attuale del neofascismo sia creato dai media, nel senso che una cosa esiste, dopodiché le proporzioni, il modo, la legittimità che diamo a questo fenomeno è altra cosa, ma questo è il primo elemento, perché altrimenti, come dire, tendiamo a dare dei media, tra l'altro non a caso nel titolo dell'iniziativa si parla a reti unificate, quindi forse della televisione, che per molti versi ci dicono essere un media via via, come dire, superato, visto che soprattutto quelli che sono più giovani fanno tutto con PC o smartphone, eccetera, quindi insomma la televisione rientra fino a un certo punto in questo tipo di linguaggio. Però il primo elemento da chiarire è appunto quello di stare attenti a pensare che la televisione sia in qualche modo il luogo che crea i fenomeni. È vero però che, come dire, per una parte almeno del paese, i sondaggi lo dicono, credo che sia addirittura il 60-70% degli italiani che vanno a votare, quindi comunque tra i più grandi, tra i più adulti, si informa prevalentemente rispetto con lo strumento televisivo. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, lo citavo, è quello della legittimazione. Allora lì ovviamente la legittimazione che viene offerta dai media ha in realtà una storia molto più ampia alle proprie spalle, che è quello che poi io cercherò di dire domani sera, cioè nel senso che io credo che in questo paese noi ci siamo, per certi versi, parlo della cultura della sinistra critica, dell'antifascismo eccetera, dimenticati di come sono andate le cose e ci svegliamo oggi di fronte a cose che sono sicuramente impressionanti, cioè vedere i leader di Forza Nuova, Casa Pound, ospiti delle trasmissioni televisive, peraltro se candidati con il sistema, diciamo, della rappresentanza elettorale, sono spazi che molto spesso le televisioni, almeno quelle pubbliche, devono peraltro concedere per non incorrere in vicende legali eccetera, ma questo è un altro tipo di problema. Questo tipo di fenomeno tendiamo a vederlo oggi in qualche modo nel momento della sua implosione massima, con anche tutto il corollario degli esponenti soprattutto della TV, del giornalismo, che partecipano a dibattiti dentro le sedi dell'estrema destra. In realtà questo è un fenomeno di lungo corso, perché ha a che fare con le vicende della storia nazionale più recenti e più lontane, cioè l'idea di un paese che comunque non ha fatto mai i conti fino in fondo con la propria storia, di un paese in cui la vulgata dell'italiano brava gente era tutta colpa dei tedeschi eccetera eccetera, è rimasto, diciamo, imperante per lungo corso, in cui la memoria pubblica, quella che coincideva con l'arco costituzionale, cioè dell'idea che il fascismo, il neofascismo, la MSI era nato nel 1946 in assoluta continuità con quello che c'era stato prima a destra, fosse, diciamo, una parte ai margini della storia nazionale. Sono bastate le elezioni del 1994, è bastato lo sdoganamento operato nei confronti della MSI, fu proprio Berlusconi nel 93 che alla vigilia, diciamo, no, del voto per le amministrative di Roma disse non solo che avrebbe votato per Fini, ma disse anche Mussolini ha fatto tante cose positive, cioè l'operazione era quella di legittimare un alleato politico, quindi un numero potenziale di voti che potevano servire per coalizioni locali come nazionali, lo si è visto poi nella storia degli ultimi 25 anni quanto sono pesate, e contemporaneamente però ovviamente superare quello che era il giudizio che fino a quel momento veniva offerto di quella parte politica, perché altrimenti l'operazione di legittimazione elettorale sarebbe stata impossibile. Lo sdoganamento del neofascismo attuale io credo che sia per molti versi figlio di quella stagione, perché attraverso quella stagione si è progressivamente, per farla molto breve, sinteticamente, insomma, cominciato a costruire la narrazione del fascismo buono, che accanto a alcuni crimini ovviamente che nessuno riesce a negare, avrebbe fatto cose importanti per il paese. Una narrazione talmente pervicace, talmente costante, che non un estremista di sinistra, ma un vecchio democristiano come il presidente Mattarella, pochi giorni fa, il 27 gennaio, nell'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, ha preso la parola per dire proprio questo, per dire il mito del fascismo buono è tale, è un mito, non c'è mai stato un fascismo buono, e per dire quello che, come dire, andiamo ripetendo con le nostre flebili voci da ormai decenni, e cioè che tutto il percorso che conduce alla guerra, alle leggi razziali, che si nutre di repressione, di omicidi politici, di cancellazione della democrazia, della libertà, eccetera, eccetera, lo stesso razzismo antisemita si nutre di quelli che sono i principi ispiratori del razzismo stesso, già in opera nelle colonie, e quindi dire che c'è da un certo momento in poi si compie la barbarie e invece prima si costruivano le strade, è quella che con il linguaggio attuale definiremo una fake news, è una stupidaggine, una bugia vera e propria. È chiaro però che nello spazio pubblico, nel momento in cui il giudizio pubblico, la narrazione, lo storytelling, diciamo così, pubblico sulle vicende del fascismo cambia di segno, il problema non è più essere fascisti, e quindi a gruppi di oggi, a formazioni politiche attuali che si autodefiniscono, vengono definite, che ne so, fascisti del terzo millennio, come dire, non viene più chiesto di definirsi rispetto allo spartiacque fascismo-antifascismo, e questo crea già una enorme legittimità, visto che buona parte di quello che consegue, cioè l'essere fascisti oggi, non è più un problema. A questi gruppi non viene chiesto conto dell'essere del dichiararsi fascisti, e a quel punto, per farla breve, diciamo, si spalancano le porte degli spazi pubblici, dei media, eccetera eccetera. Ovviamente poi ci sono altri elementi che hanno contribuito. L'idea, anche questo lo ricordo perché purtroppo sono temi non così facilmente diluibili, diciamo, in una conversazione. Perché dico questo? Perché uno potrebbe limitarsi a inveire, a lanciare i propri strali nei confronti dei media, dei giornali, delle grandi televisioni. Io credo che sia non sbagliato, perché lo si può benissimo fare, ci sono responsabilità individuali di chi fa scelte, di chi fa trasmissioni o scrive articoli che invece che offrire informazioni, come dire, producono propaganda e propaganda nefasta. Ma credo che sia poco utile per capire come superare questa situazione. Ecco, l'altro elemento a cui tutto ciò si è legato è ovviamente l'idea che contraddistingue una parte della sinistra, oggi del centrosinistra, e a cui guardano, io credo, molte figure, se non politiche o intellettuali, del mondo dell'informazione. Penso a conduttori televisivi o direttori di giornali anche di sinistra, l'abbiamo avuto nel recente passato più di un esempio, che, diciamo, perseguono quello che è stato un obiettivo già ampiamente praticato dal centrosinistra, dagli eredi del Partito Comunista Italiano, poi dai DS, oggi dal Partito Democratico, e cioè quello, qualcuno ricorderà le famose frasi di Luciano Violante sulle ragioni che avevano portato molti ragazzi a morire a Salò, cioè il riconoscimento, tra virgolette, dell'altra parte come chiave per smontare il meccanismo del conflitto su cui questa Repubblica si fonda da dopo il 1945, se si vuole, già dal periodo della Resistenza, cioè dall'idea che vi fosse invece un conflitto insanabile tra le ragioni della libertà e quelle del fascismo, della dittatura. Questa idea che serve, che è servita a una parte del centrosinistra e prima ancora del PC per legittimare ai propri occhi una posizione più moderata, di apertura, lo dico anche qui con una grossa generalizzazione, ma per capirci, riconosciamo in qualche modo la legittimità dell'altra parte, quella fascista, perché si smetta di chiederci conto della nostra presunta illegittimità come comunisti, legati non al bene della patria, ma legati a, che ne so, all'URSS, eccetera eccetera. Tutto questo, ovviamente, le ricadute banalizzanti di questa operazione sono che il fascismo non è più un problema, non lo è né dal punto di vista storico della memoria nazionale, né dal punto di vista di chi oggi fa riferimento a quel tipo di simbologie per cercare di porle dentro il contesto nuovo della globalizzazione, del noi e loro nei confronti dei migranti, eccetera, come un elemento identitario di riserva da utilizzare presso un pubblico spaventato, impaurito, o presso un pubblico giovanile alla ricerca di simboli e di identità forti. È chiaramente, un costrutto un po' complesso, ma credo che questo sia il risultato, e di questo sono interpreti, o si fanno interpreti spesso, figure dell'informazione che, con una certa dose, di egocentrismo, magari ritengono di essere loro gli ultimi depositari di questa pace che si vuole costruire in un paese che sarebbe ancora in guerra. Ultimo elemento, ovviamente ancora più drammatico se ricordato all'indomani della vicenda di Macerata, che l'idea che il fascismo non rappresentasse più un crimine fino in fondo dal punto di vista storico o in modo molto marginale, ha prodotto anche una sorta di depenalizzazione culturale prima ancora che giudiziaria, e cioè che non si vedesse più ciò che veniva compiuto oggi o in nome del fascismo o all'ombra di una cultura, di una fascisteria diffusa nel paese, e che quindi una lunga serie di morti che vanno, da Renato Biagetti passando per Dax, anzi da Dax in poi, fino a, agli ultimi anni, fino alla strage di Firenze compiuta da un militante di Casa Pound nel 2011, fino alla vicenda di Traini a Macerata, che in qualche modo si possano trovare delle scuse per non definire l'ideologia di chi compie questi atti, per non definire la pericolosità di quel tipo di discorsi di odio che si traducono fatalmente anche in discorsi di morte o che armano le armi, che armano le mani, come dire, di queste figure. Questo è l'esito più terribile, più terrificante di questa sorta di sdoganamento o banalizzazione della presenza del fascismo nel nostro paese. Scusa se l'ho fatta un po' lunga, ma
la questione credo sia complessa, ecco, dirlo in altro. Non si può certo sintetizzare in poche righe, in poche parole. Però una cosa ti volevo chiedere, no? Tu giustamente, non solo tu, dici tutto questo è cominciato or sono 25 anni fa quasi con la discesa in campo di Berlusconi e quella prima alleanza elettorale, Movimento Sociale, Alleanza Nazionale, Lega, Forza Italia. Ecco, all'epoca però ai neofascisti che stavano per entrare nel salotto buono della politica si chiedeva e si chiese se non altro un momento formale di rottura con il loro passato. Nel caso del Movimento Sociale fu il famoso congresso di Fiuggi nel 1994, in cui almeno ufficialmente bisognava dire noi con il ventennio non abbiamo più riferimenti. Ecco, poi quanto quello fosse una presa di posizione sincera o meno è da vedere, però almeno formalmente si richiedeva questo passaggio. Ora questo passaggio ci sembra che non venga neanche più chiesto, neanche formalmente, insomma si può andare in televisione dopo che si è detto poche ore prima, si è fatto l'elogio della razza bianca e tutto sembra abbastanza tranquillo. Fa un po' impressione questo se uno guarda tutti questi 25 anni uno dietro l'altro, no?
Certo, ma credo perché questo cambiamento risponde un po' alla definizione del campo della politica, così come lo cercavo di sintetizzarlo prima, nel senso che proprio perché fu chiesto, diciamo, un atto formale di presa di distanza dal passato, di continuità di quella che era la casa madre del neofascismo, cioè il Movimento Sociale Italiano, peraltro per inciso paradossale che, come dire, la figura che si attribuì più o meno vero, più o meno falso, questo passaggio, Gianfranco Fini, fu poi scaricato dal suo stesso elettorato che si è spostato con Forza Italia e le figure, come dire, che in qualche modo osteggiavano Fini, poi si sono spostate nel resto del centrodestra, no? Cioè il paradosso vero è che poi in realtà quell'operazione l'hanno fatta fare a Fini, ma poi l'hanno lasciato anche solo e si sono per certi versi pappati il suo pacchetto di voti, ma questa, diciamo, è una considerazione marginale. Dicevo, qual è il problema? Il problema è che si considera che quel tipo di passaggio sia avvenuto, cioè che siccome è stato fatto il passaggio dall'MSI all'Alleanza Nazionale, siccome c'è stata Fiuggi, in qualche modo nello spazio pubblico quella cosa lì non esiste più. E all'epoca, lo ricordiamo, rimanevano fuori quelli che, come dire, nella rappresentazione mediatica erano i cosiddetti nazi skin, movimento politico e quanti altri, come dire, che rivendicavano e mostravano un'identità fascista tout court, che si contrapponeva anzi alla svolta di Fini. Con il passare del tempo però quello che si è imposto è l'idea che quel passaggio sia avvenuto, cioè che in qualche modo il fascismo, perché nel frattempo, dopo lo sdoganamento iniziale, quelle forze politiche sono entrate nelle istituzioni e, come sappiamo bene, una parte dell'informazione italiana, penso al servizio pubblico, ma poi sono quasi servizio pubblico anche alcuni giornali, i giornaloni dove c'è un'influenza esplicita della politica, hanno continuato a lavorare in questa tendenza. E quindi abbiamo avuto non soltanto il giorno del ricordo, l'equiparazione demenziale tra l'Olocausto e le foibe, la narrazione degli italiani come vittime nella Seconda Guerra Mondiale a rimuovere la già scarsa traccia degli italiani colpevoli, per esempio nei confronti degli ebrei, per dirne una, insomma, no, mai un italiano è stato processato, per non abbiamo avuto una Norimberga, ma mai nemmeno qualche processino locale, insomma, no, per la partecipazione del fascismo alla Shoah. E abbiamo avuto una sequela di diciamo narrazioni banalizzanti, qualcuno ricorderà La voce dei vinti, una trasmissione radiofonica dedicata proprio agli sconfitti del 45, cioè in qualche modo abbiamo avuto una sorta di pioggerella leggera che ha però alla fine sedimentato, cadendo nel terreno degli esiti nefasti. Questi esiti nefasti sono proprio quelli della banalizzazione più totale. Qualcuno ricorderà le tante puntate dedicate, che so, dalla trasmissione come quella di Bruno Vespa, raccontare quanto era buona la famiglia Bussolini nel privato, cioè quel tipo di ricordo, racconto, eccetera, che ha espulso dalla vicenda storica fascista alcuni elementi, segnatamente le leggi razziali, perché questo ha coinciso poi con la creazione del giorno della memoria, il 27 gennaio, eccetera, eccetera, che ha tolto di mezzo, come dire, l'imbarazzo di doversi misurare ancora col fascismo. Quindi il primo passaggio è stata la legittimazione politica di coloro che si erano fino a quel momento identificati come continuatori della storia del fascismo. Il secondo passaggio è che una volta che non solo loro, i loro alleati, diciamo il centrodestra, ha dominato culturalmente, egemonicamente questo paese, anche attraverso le fonti di informazione, si è proceduto alla fase 2. La fase 2 è, come dire, la rimozione completa della questione fascista. La fase 3 è poi quella che vede oggi, perché rimane, va detto, come dire, l'elemento della condanna e della stigmatizzazione pubblica, lo ha scritto molto bene Zero Calcare in quel fumetto uscito con l'Espresso, in cui racconta proprio quanto di male si è fatto per banalizzare e legittimare i fascisti in questi ultimi anni in Italia, e che peraltro aveva egregiamente raccontato anche la vicenda di Renato Biagetti in un altro fumetto pubblicato qualche anno fa. Dicevo, il terzo elemento è quello, sì, condannano ancora ovviamente coloro che si rappresentano come mostri, lo spettro del nazi skin viene ancora evocato. Qual è il problema? Che però dopo, diciamo, queste due fasi ce n'è stata anche un'altra che io definirei come quella della sviluppo, della nascita di un fascismo pop, che è il fenomeno a cui abbiamo a che fare per molti versi, senza attribuire alcun elemento positivo a questa caratteristica, ma per cercare di capire un po' con che cosa ci stiamo misurando, al fenomeno Casa Pound, che è un fenomeno che non a caso è stato costruito dagli stessi esponenti di Casa Pound come una sorta di marchio commerciale venduto nel resto del paese a diversi aggregati giovanili di estrema destra, costruito dentro una rielaborazione delle culture, delle sottoculture identitarie neofasciste, fino all'exploit elettorale del giovane neofascista in giacca e cravatta che nel contesto della crisi dice cose che sostanzialmente dicono una parte del ceto politico, perlomeno della destra, cioè il prima gli italiani, che ad esempio in questa tragica campagna elettorale è diventato lo slogan di almeno un terzo, diciamo, del consesso politico. Questo è, credo, un po' quello che si è prodotto.
Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti riguarda un fatto magari, insomma, secondario, però di cui ci siamo occupati, seppur perifericamente, ovvero sia la presenza di uno dei più noti ideologi e intellettuali dell'estrema destra francese, Alain de Benoist, a un incontro organizzato dalla Fondazione Feltrinelli in quella di Milano. È stata la Fondazione Feltrinelli, poi diciamo sono state fatte operate pressioni in particolar modo da una realtà milanese, soprattutto milanese, che si chiama Lavoro Culturale, raccolte di firme, intellettuali, scrittori, eccetera, eccetera. E a un certo punto, diciamo, la fondazione è tornata un po' sui suoi passi e ha annullato quell'incontro. Ecco, mi domandavo e ti domando, il discorso che hai fatto riguardo l'ambito del ceto politico e anche l'ambito dell'informazione più o meno mainstream vale quindi anche per una parte del ceto intellettuale non immediatamente legato alla destra, come il caso immaginiamo della Fondazione Feltrinelli, oppure qui intervengono o potrebbero intervenire valutazioni di tipo differente secondo te?
Beh, nei confronti di quella che si è autodefinita come Nouvelle Droite, diciamo, questo percorso, laboratorio culturale, ideologico di destra, che ha preso le mosse in Francia già alla fine degli anni 60, quasi un anti-68 prodotto da dei giovani neofascisti, dei giovani seguaci delle teorie evoliane all'epoca, attivi dentro le strutture degli studenti nazionalisti, eccetera, che si erano formati con la difesa dell'Algeria francese. Quel tipo di vicenda storica ha incrociato a più riprese anche il mondo culturale della sinistra, intanto perché si è data come obiettivo quello di innovare il linguaggio politico e culturale della destra. Per molti versi gran parte del dibattito attuale a destra, nell'estrema destra, deve qualcosa a quanto è stato scritto o detto da Alain de Benoist o dai suoi epigoni in vari paesi, e comunque da tutta, diciamo, gli autori appartenenti a questa sorta di corrente, perché c'è stata soprattutto un tentativo di superare la definizione ispirata in qualche modo a una concezione biologica, razziale, che aveva contraddistinto non soltanto la Germania nazista ma buona parte, diciamo, dei fascismi europei, calcolando che il collaborazionismo francese, che fu politico ma anche fortemente intellettuale, c'è oggi tutto un dibattito in Francia se pubblicare o meno autori di quella stagione, insomma, penso a Adrien La Rochelle e molti altri, superare, diciamo, quell'elemento razziale, perché era quello ovviamente che in qualche modo dopo Auschwitz e dopo la sconfitta militare era più difficilmente riproponibile. Quindi la Nouvelle Droite ha lavorato soprattutto sulla trasformazione di quell'elemento, non a caso identificandosi via via con delle tesi differenzialiste, cioè che sostenevano l'impossibilità, insomma, di convivenza delle differenze, fino a edificare quello che molti studiosi hanno definito come una sorta di razzismo culturalista, che alla razza sostituisce la cultura e che trova un eco inquietante ad esempio in tutta la campagna islamofoba condotta in tutti i paesi europei e in particolare in Italia dall'estrema destra neofascista, come anche dalla Lega, già prima di Salvini e con Salvini ancora oggi. Sì, il vero problema è che quel tipo di tentativo di apertura e di uscita e di situarsi, soprattutto questo è l'elemento credo più importante, di definirsi come una sorta di intellettuali della crisi, che definivano la crisi dell'Occidente, che definivano la crisi del modello economico, sociale, culturale, con degli echi anche anticapitalisti di destra, che, come dire, indicavano una via comunitaria, identitaria di uscita dal modello economico, del capitalismo di ispirazione americana e quant'altro, ha incontrato nel corso degli anni un sacco di voci di sinistra. Cioè, uno dei primi a dialogare con De Benoist fu addirittura negli anni '80 Massimo Cacciari, perché con un celebre convegno che si svolse credo a Venezia, se non ricordo male, perché in realtà c'era l'idea in quel momento di capire quali culture della crisi stessero emergendo. Cacciari è stato, tra le altre cose, uno studioso insigne del periodo di Weimar e cercava di capire se già negli anni Ottanta la crisi della cultura occidentale, del modello di sviluppo occidentale già pienamente annunciata all'epoca, trovasse eco nell'esperienza della crisi che c'era stata tra la prima e la seconda guerra mondiale, che aveva avuto degli esiti appunto, come sappiamo, tragici. Quindi sicuramente De Benoist è stato poi è una figura intervistata, è una figura che ha partecipato a decine di convegni nel nostro paese, prima di diventare una figura in qualche modo l'ideologo militante della nuova destra, comprendo un arco che va dai gruppi identitari fino alla Lega. Credo che solo la Lega lo abbia negli ultimi vent'anni invitato decine di volte a convegni, iniziative, perché De Benoist ha tra l'altro accompagnato l'evoluzione della Lega da partito etno-regionalista identitario su base locale a partito che dentro i processi di globalizzazione da un lato e con una certa attenzione anche al serbatoio elettorale che c'era disponibile nel nostro paese ha poi allargato a temi che oggi definiremo di neonazionalismo mantenendo intatte alcune caratteristiche su razziste, xenofobe, fino a sposare lo slogan del prima gli italiani. Quindi è chiaro che anche da questo punto di vista c'è stata una sorta di apertura, anche se io sarei un po' cauto, devo dire che non ho capito perché la Fondazione Feltrinelli in una serie di seminari denominati che cos'è oggi la destra e la sinistra abbia pensato di invitare non solo De Benoist ma anche Florian Philippot, che è stato fino a pochi mesi fa il numero due di Marine Le Pen nel Front National, cioè perché invitare anche dei soggetti politici oltre che degli intellettuali, per quanto portatori di una cultura appunto terribile. C'è però da dire che credo che il dibattito delle idee sia una cosa, anche se ovviamente ha fatto è risultato inquietante l'idea che la Fondazione Feltrinelli, cioè una delle case della cultura di sinistra in Italia, sentisse il bisogno di invitare De Benoist, però credo che in qualche modo il dibattito delle idee possa aiutarci a capire, nel senso che leggere De Benoist ad esempio ci aiuta a capire alcune traiettorie della destra politica di questi ultimi decenni. Detto questo, una cosa è situare il dibattito o cercare di capire che cosa si dice, si produce, si tenta di produrre anche in quello che si può definire una cultura di destra, altra cosa è quella di aprire gli atenei, aprire le fondazioni, aprire le biblioteche alle figure di questa destra, che spesso sono anche in qualche modo delle figure militanti o legate a doppio filo anche a dei progetti politici. Insomma, chiaro che questo è un problema, ma questo rimanda più in generale all'idea che non ci sia in questa stagione grande chiarezza anche rispetto alle culture progressiste. A me sembra questo il caso, non vedo nulla di male forse a immaginare che si possa discutere con De Benoist mettendo però molto in chiaro quali sono le sue idee in termini culturali, intendo dire, perché comunque stai parlando con una figura che ha prodotto decine di testi, ispirato tesi di laurea, cioè una delle figure che oggi, per dire, è ascoltata nei partiti populisti della nuova destra europea, come anche al Cremlino, negli ambienti vicino a Putin, quindi capire, o l'alt-right statunitense. Penso che il problema non sia De Benoist, il problema è capire perché oggi un istituto di sinistra come la Fondazione Feltrinelli lo vuole invitare, mentre sa perfettamente che oggi De Benoist riempie le pagine dei giornali del centrodestra o delle riviste dell'estrema destra, dal Giornale al Primato Nazionale, parlando dell'impossibilità di integrare i migranti, no? Cioè c'è una sorta di il piano del dibattito delle idee è sconnesso da quello che queste idee vogliono costruire. Sono lontani probabilmente i tempi in cui Cacciari parlava con De Benoist cercando di immaginare quali fossero le uscite dalla crisi europea, e ovviamente immaginando che quelle proposte dalla Nouvelle Droite fossero uscite pericolose, insomma.
È una storia che ormai nella sua versione contemporanea dura da un quarto di secolo, insomma andrà avanti ancora per un pochino, anche perché poi c'è il problema non soltanto di chi abbiamo di fronte ma anche di chi siamo noi, ma lì si aprirebbe un altro tipo di dibattito. Va bene, Guido, ti ringraziamo moltissimo. Con te ci ritroveremo allora domani pomeriggio insieme a tanti altri, fra cui Zero Calcare, con cui vi ritroverete poi la prossima settimana, se non andiamo errati, giusto? Sabato, non questo, sì, quello della settimana successiva.
Il 24 alla Palestra Baccelli a Montecucco.
Va bene, lì insomma tanto avremo tempo per ricordare l'appuntamento. Un abbraccio allora e ci vediamo domani sera.
Perfetto, grazie.
Grazie mille come
buona
al solito
giornata.
A presto, ciao.
Ciao.